Sia lodato Gesù Cristo. Come facciamo sempre, ci introduciamo alla nostra riflessione insieme sul Vangelo con qualche nota che ci aiuta. La prima nota è questa. Non so se avete notato che c'è un verbo un po' strano nel Vangelo di oggi. Ed è questo verbo costringere. Gesù ci lascia tutti liberi. Non costringe nessuno, però quel giorno si impone sugli apostoli e dice agli apostoli che devono andare dall'altra parte del lago senza discutere. Perché mi piace questo pensiero, questa annotazione prima di vedere insieme il Vangelo? Perché noi dobbiamo capire che nella vita di fede, nella vita cristiana, noi non siamo in mano a uno pazzo, non siamo in mano a uno che ci sfrutta, non siamo in mano a uno che non sa e che non vede. Con la fede, credendo, come diciamo noi, no? Comunemente, credendo, noi mettiamo la nostra vita nelle mani di Gesù che sa e che vuole. Gesù è buon pastore, noi diciamo, vuol dire sa bene dove vuole condurci. E questo verbo è un verbo che ci fa pensare, perché quel giorno Gesù ha costretto, ha deciso e voluto, costringere significa questo, no? Ha deciso e voluto che gli apostoli facessero come voleva lui. Vediamo subito perché. Quindi il primo pensiero è questo, che è superiore alla riflessione sulla pagina di oggi. Gesù sa bene quale strada noi dobbiamo percorrere per essere suoi amici in questa vita e per salvarci l'anima, per andare in paradiso quando arriveremo nell'altro. Il secondo pensiero è questo, che direi così, è un aspetto estivo della vita di Gesù. Cosa fa Gesù dopo tutto questo lavoro? Facciamo un passo indietro. Dice: dopo aver dato da mangiare, aveva moltiplicato il pane perché questi lo seguivano, aveva predicato, aveva guarito i malati. Che cosa fa Gesù? Costringe gli apostoli ad andare dall'altra parte. Poi il Vangelo ci dice: congeda la folla. Anche questo è un aspetto bello, secondo me, no? Gesù non andava a oltranza, non faceva quello che era per lui importante senza considerare la vita delle persone. Sapeva che quelli dovevano mangiare, lavorare. Quindi, dopo aver predicato, guarito, insegnato, congeda la folla, tornatevene a casa, adesso abbiamo finito, tornate a casa. Dunque manda gli apostoli, congeda la folla, e cosa fa? Si ritira tutto il giorno da solo a pregare sul monte. Molti pensano che il riposo, siccome ci sono le ferie, siccome lavoro tutto l'anno, siccome lavoro tutta la settimana, la domenica è così, ecco, che si possa trovare equilibrio, riposo effettivo, serenità, pace, facendo quello che un po' fa il mondo. Le vediamo anche noi cosa sono le ferie. Mi diceva appunto giorni scorsi una persona: sono stato fuori in ferie, sono tornato stanco morto. Quel tipo di ferie non ci aiutano. Dobbiamo pensare alla nostra vita, che ha bisogno di essere come quella di Gesù, poggiata su Dio. Quando è che riposi veramente? Quando è che ricrei? Vi ricordate quando eravamo a scuola? C'era la ricreazione. Vuol dire ricrei, rinnovi il tessuto più profondo della tua vita. Quando non manca l'incontro con Dio, quando sei in ferie, quando non lavori, quei giorni che hai di distensione, non dimenticare la preghiera. Quelle settimane nelle quali sei in ferie, non dimenticare la messa. Perché? Perché questo è quello che ti dà equilibrio vero. Mi dicevano questi giorni scorsi che alla messa vespertina del sabato in una parrocchia qui vicino c'erano 7 persone. Questo mi dispiace molto. Dice, ma non è la sua parrocchia, nella sua parrocchia va molta gente. Ma non mi interessa questo. Mi dispiace molto perché evidentemente quella gente lì non ha capito che non si può mandare Dio in ferie e che le ferie vere sono quelle che ti fanno crescere. Quando è che pensiamo di leggere un buon libro che ci aiuti spiritualmente? Quando è? Dice, quando sarò vecchio? Non so. Quando avrò tempo? Ma quando avrò tempo? Pensare anche all'anima, pensare alla crescita spirituale, questo è importantissimo. Vediamo adesso questa scena del Vangelo. Ci sono nel Vangelo delle pagine che sembrano fotografie. Forse questa è una delle più belle fotografie della nostra vita. Che cos'è la nostra vita? Un mare in tempesta e una barca che a volte sembra debba affondare. Non è così? Ci sono tante difficoltà e tanti problemi nella nostra vita di tutti i giorni che uno dice sì, adesso è la volta che colo a picco. Io, armi e bagagli, io, tutta la famiglia, mobili, immobili e tutto quello che possiedo, adesso coliamo a picco. Perché? Perché tante volte le cose si sommano, perché tante volte noi non riusciamo a capire una cosa fondamentale, io per primo, che il cielo non è qui e che fa parte della nostra vita. È normale nella vita di tutti gli uomini che noi abbiamo delle difficoltà e dei problemi, difficoltà e problemi che vengono da noi, difficoltà e problemi che vengono dagli altri, difficoltà e problemi che vengono dalle situazioni. Pensate agli apostoli. Sapete, questo lago, loro lo chiamano mare in Palestina, ma è un grandissimo lago che assomiglia molto al mare, è molto profondo anche, nella parte centrale è profondissimo. È pericoloso, era pericoloso perché non avevano delle barche, delle imbarcazioni sufficientemente importanti, per cui più che attraversarlo, come ha detto Gesù nel Vangelo di oggi, facevano come si faceva prima per navigare, costeggiavano, stavano il più vicino possibile. Quelli che lo facevano nel mare, evidentemente lo facevano anche per avere i viveri, no? Avere dei posti frequenti di attracco per prendere la roba da mangiare e l'acqua. Qui nel lago passavano molte volte all'altra riva costeggiando la parte superiore del lago. Se avete presente la Palestina, ha una forma quasi rettangolare, la parte di su è la Galilea e lì è il mare di Tiberiade o il lago di Tiberiade, la parte inferiore è la Giudea dove c'è Gerusalemme. Gesù è nato a Betlemme ma ha vissuto a Nazareth, quindi in Galilea, e viveva vicino al lago nella città di Cafarnao. Era abituato a vedere la pesca, era abituato a vedere le barche, sapeva che questo lago può diventare pericoloso. Sapete perché? Perché nella parte bassa, nella parte orientale bassa, il lago è costeggiato da alcune colline che incanalano le correnti, i venti, per cui nell'arco di 10 minuti si può sollevare quella che noi chiamiamo una tempesta, quindi delle onde molto forti. E guardate, io ho girato molto ma difficilmente ho visto un lago, penso mai, ho visto un lago che sembra il mare, sembra il mare. Se voi non vedeste dall'altra parte l'altra sponda, lontanissima ma si vede, pensereste proprio che è il mare. Anche il tipo di spiaggia e anche le onde sono così forti. E perché vi racconto questo? Perché a me è successo, sono stato 11 volte in Terra Santa, è successo una volta di essere proprio lì sul lago, di essere partiti, che tutto era calmo, e poi in 5 minuti, soprattutto per uno come me che soffre il mal di mare, è cambiato tutto. Non era niente di pericoloso evidentemente, perché adesso le imbarcazioni sono grandi, ma questo è servito, no? Per capire come si sono trovati gli apostoli di notte. E anche lì pensiamo che noi adesso, se siamo in nave o in barca, vediamo tutte le città illuminate della costa, è bellissimo, e allora invece c'era buio pesto perché non c'era la luce. Questi fanno una traversata quando è sera e si trovano da soli in una condizione pericolosa, perché le onde erano alte, avete sentito il Vangelo, l'acqua cominciava a entrare nella barca, soluzione, colano a picco sicuro, con il vento fortissimo, come vi ho spiegato. Si presenta Gesù. Gesù che tutto il giorno era stato per gli affari suoi, a pregare. Dice Sant'Agostino, Gesù prega per due motivi. Primo, perché ha nostalgia del Padre. Secondo, per darci il buon esempio. Che non passino le nostre giornate senza pregare, per favore. Gesù si presenta da figlio di Dio, chiaro. Va lì camminando sull'acqua. E loro si spaventano. Dice il Vangelo anche qui, un termine che il Vangelo non usa da un'altra parte. Dice, erano sconvolti. Questa parola è una parola che viene dal latino, che vuol dire non sapevano dove rivolgersi. Certo, il mare era così, il vento era alto. Per giunta vedono uno che nell'oscurità si avvicina, non si sa come, senza barca, camminando sull'acqua. E Gesù dice queste tre parole, che sono importantissime, cari fratelli e care sorelle, per la nostra vita. Perché questo episodio è già finito, è nel Vangelo, è già successo. Ma la tempesta della nostra vita ha bisogno di queste parole per trovare quella pace vera di cui abbiamo bisogno. Dice Gesù, coraggio, non abbiate paura, sono io. Queste prime due parole sono bellissime. Chi è che vi dice oggi coraggio quando siete in difficoltà? Guardate, nessuno, no? Ve le dicono i politici, ve le dicono gli attori, i calciatori, ve le dicono i preti, neanche i preti. Queste parole sono le parole che ci dice solo Gesù. Coraggio, davanti alla difficoltà non arrenderti. Poi dice Gesù, non temere. Questa sensazione di paura la proviamo frequentemente nella vita. Mi diceva un papà giovane l'altro giorno, io ho una paura tremenda che possa succedere qualcosa in casa mia, mia moglie, i miei bambini, una paura tremenda, e cerco di non farla vedere, perché se loro sapessero che io ho paura non sarei quel punto di riferimento che devo essere. Bellissimo, no, questo papà che cerca di essere e dimostrarsi forte perché sa di essere l'appoggio della sua famiglia. Però è anche vero questo pensiero, questa sensazione. Quante volte pensiamo, e se succedesse qualcosa a me, ai miei? Ecco, allora Gesù dice, non devi aver paura, ci sono io. Però questo ci sono io non è un ci sono io come quello che diciamo noi, no? Alla vicina di casa, non aver paura, ci sono io, se ti manca il sale, se ti manca un uovo, vieni a chiedere. No, no, Gesù usa questa parola che è il nome di Dio. Nel rovetto ardente, sul Sinai, Dio si presenta a Mosè dicendo io sono colui che esiste. Questo è il nome di Dio. Gesù sta dicendo coraggio, non avere paura, perché io sono il figlio di Dio, fidati di me. E qui chiaro entra in gioco la nostra fede. Noi diciamo di credere in Dio, se no non saremmo qui, penso, saremmo al Poetto magari o da altre parti. Noi diciamo di credere in Dio, crediamo in Dio nel senso che ci fidiamo di Gesù, o crediamo in Dio nel senso che, siccome sono nato in Italia, non posso non essere cattolico? Crediamo in Dio perché siamo convinti realmente che Gesù ci sostiene, o per tradizione, per usanza? Perché se no cosa faccio? Che religione scelgo? Non ne conosco altre. Tutti i ragionamenti che abbiamo già sentito. Con convinzione noi dobbiamo dare le chiavi della nostra vita a Gesù. Dobbiamo ripetere con convinzione quella parola che Gesù ha inserito nel Padre nostro. Sia fatta la tua volontà. Che vuol dire? Gesù, io vengo dove mi porti tu. Io so che tu scegli per me sempre il bello, il buono, quello che mi serve per la mia vita. E questa è una lezione da imparare. Burrasca ce ne sarà sempre. State tranquilli, ci saranno sempre problemi. Statene certi, è così. Però se ci fidiamo di Gesù, succede che la nostra vita cambia. Io dico sempre che sono due tipi di miracoli. Il primo miracolo è quello dove Dio fa tutto. Ero molto ammalato e Dio mi ha guarito. Succedono anche quelli di miracoli. L'altro miracolo è questo. Sono nei problemi, sono molto ammalato, oppure c'è un'altra difficoltà, e il Signore mi dà ogni giorno la forza per affrontare questa situazione. E questo miracolo è quello che succede ogni giorno, se no non saremo qui. Non saremo qui. Non saremo arrivati a questo momento della nostra vita, a questo punto della nostra esistenza. Sentitemi bene, il Vangelo poteva finire così, no? Abbiamo già salvato tutto, la tempesta è finita, gli apostoli hanno visto Gesù, sono tranquilli, tutto a posto. E invece no, c'è Pietro, c'è San Pietro, che è sempre il solito, simpatico, a me molto simpatico, non solo perché è il nostro patrono, ma proprio mi piace il carattere. San Pietro che dice: ma voglio camminare anch'io sull'acqua. Ed è un San Pietro che assomiglia molto a noi. Volete vedere come ci assomiglia? Guardate. Quante volte abbiamo detto: Signore, sono nei problemi, ma se tu mi aiuti, vedrai. Dirò il rosario tutti i giorni. Poi la difficoltà è passata, il rosario, boh. C'era una difficoltà al lavoro: Signore, guarda, adesso ti prometto, non manco alla messa mai più. La questione si risolve, il Signore ci aiuta, la messa, già la farà Don Chico se vuole, adesso ho altro da fare. Signore, guarda, se tu mi aiuti per questo problema in famiglia, che sia a casa, che sia quello che volete, Signore, guarda, veramente tutti gli anni andrò per la festa di Bonaria a piedi da non so dove, a non so quando. Poi arrivano le cose, viene qua, ma oggi sono stanco, domani mi fa male un piede. Sono le cose uguali a quelle di San Pietro, che ha detto a Gesù: voglio camminare sull'acqua, però poi quando ha visto che c'era il vento forte e che poi l'acqua è acqua, quindi la situazione non è come camminare in terra, stava affondando. E allora il Signore non è che fa quello che sarebbe giusto fare: ah, se è così, allora arrangiati. No, Gesù tende una mano, e nel Vangelo di oggi 3 volte c'è la parola subito. Subito Gesù li costringe ad andarsene, subito Gesù dice: coraggio, sono io, non temete. Subito Gesù tende una mano. Adesso voi non potete rispondere perché la predica è fatta così, non si può rispondere, però pensate, com'è la tempesta in questo momento? Magari sta iniziando o sta finendo, magari qualcuno dice: proprio adesso è il momento più forte della tempesta. Bene, sappiate che la mano di Gesù è tesa verso di noi. Però è una mano differente da quella che Gesù ha teso a San Pietro, perché nel mentre è successo qualcosa di molto importante, quella mano è stata bucata dai chiodi nella croce. Gesù tende oggi a noi una mano segnata dall'amore, perché quei chiodi sono l'amore di Gesù per noi, che l'hanno inchiodato sulla croce. Tenderà nel momento peggiore della tua tempesta il Signore una mano trapassata nei tuoi confronti per salvarti, e non lo farà quando sei già affogato, ma lo farà subito. Ed è quello che noi dobbiamo credere per le situazioni della nostra vita: fidarci di Dio. San Manuel lo diceva sempre: noi nella nostra vita dobbiamo contare di più su Dio e meno su di noi. Perché uno può anche dire: la tempesta, sì, i problemi sono tanti, ma io sono anche bravo, intelligente, bello, buono, come me non c'è nessuno e quindi me la cavo da solo. Lo sapete voi cosa succede quando facciamo così? Combiniamo i pasticci peggiori della nostra vita, ci mettiamo nei guai ancora di più, e da quella situazione veramente non ci salva poi neanche Dio, anche se si mette d'impegno. E volevo concludere, se me lo permettete, con un raccontino che conoscete già, molti conoscono già. È un raccontino brasiliano. Dice che è morto quel tipo, no? E si è presentato davanti a Dio. E Dio gli ha detto, beh, vediamo il libro della tua vita. Io quando rileggo questo raccontino dico, per me ci saranno i volumi, 25 volumi della Treccani, di quelli così, per cose ne vediamo tante. Dice che Dio ha aperto il libro e gli ha detto, vedi, questa è la tua vita. E sapete, la vita era rappresentata da orme, da impronte dei piedi sulla sabbia, come quando andiamo in spiaggia. E questa persona, il morto, quello che era appena morto, ha detto a Dio, ma come mai le impronte sono quattro? E Dio ha detto, perché io sono sempre vicino a te. Quindi due impronte sono le tue e due impronte sono le mie. Quello dice, bellissimo questo, quindi tu mi accompagnavi sempre. Poi guardando bene, sfoglia pagina, questo si rende conto che nei momenti di difficoltà le impronte non erano più quattro, ma due. E allora dice a Dio, ecco perché era difficoltà, perché in quei momenti tu mi hai lasciato solo. E Dio dice, no, non è così, guarda come sono profonde queste impronte che tu vedi nei momenti di difficoltà. Sì, sono due, ma sono più profonde, perché in quel momento lì io ti prendevo in braccio. Nella nostra vita non ci capiterà mai che Dio ci lasci, che Dio ci abbandoni. Quando è molto difficile e non ce la facciamo da soli, il Signore ci prende in braccio, ci porta a Lui, come faceva nostra mamma e nostro papà quando eravamo piccoli. Però io penso che quando morirò io, il Signore aprirà questi famosi volumi, le impronte saranno sei, saranno due le mie, due quelle di Dio e dall'altra parte due della Madonna Santissima, forse anche quando morite voi. Perché anche la Madonna non ci abbandona mai, siamo nella novena dell'Assunta. Dice la Madonna è assunta al cielo, sì sì, chiaro che la Madonna è assunta al cielo, però è anche sempre vicino a noi, preghiamola. Preghiamola. Sulla scrivania, la mia scrivania nell'ufficio, la scrivania del capo, c'è una targhetta che avevo comprato, mi sembra alle Canarie, dove è una di quelle che si mette nella macchina, però io l'ho messa sulla scrivania. Perché? Perché in spagnolo c'è scritto così: io guido, ma quello che realmente conduce la vicenda è Dio. In modo che io faccio il parroco, cerco di fare quello che posso, ma in realtà mi affido a Dio che faccia Lui, alla Madonna che faccia Lei. E così cerchiamo di fare tutti, conservandoci vicino a Dio e ricordando questa parola di Gesù, non essere uomo di poca fede, ma coraggio, ci sono io, non avere paura. Sia lodato Gesù Cristo.